Cara mamma, sai quanto sei coraggiosa. Osservare il tuo corpo trasformarsi non è facile. La pelle cambia, si ribella, ma tu te ne prendi cura. E noi di Rilastil siamo sempre al tuo fianco. Rilastil smagliature, numero uno in farmacia. Attenua le smagliature e ne previene la formazione. Rilastil, the real formula for real skin. Fonte dati IQVIA Farmacia, prodotti rasodanti antismagliature, vendite a valore 2022.
iDays Milano Coca-Cola 2023, l'evento musicale dell'anno con i più grandi nomi della scena internazionale. A Milano dal 22 giugno al 15 luglio. Trova tutte le date su iDays.it.
Dallo studio 2 di Peschiera Borromeo, benvenuti su Radio Axi, siete all'ascolto di Terzo Tempo, lo sport dietro le quinte. Ebbene sì, questo è l'unico mitico backstage dello sport che solo con DJ Fabio, il grande Fausto Narducci, potete ascoltare sulle frequenze web di Radio Active. Ciao Fausto.
Buonasera a tutti.
Eccoci qua. Allora, oggi Radio Active 20.068. Terzo tempo, dietro le quinte, e assolutamente mai come oggi parleremo del dietro le quinte, soprattutto parleremo di solidarietà. Dall'Iran all'Etiopia, passando per l'ospedale oncologico pediatrico di Milano. Bene, un percorso di oggi che sarà molto variegato, ma pieno di cuore solidale. Bene, Fausto, intanto bentornato ai microfoni di Radioactive, insomma.
Sì,
l'anno scorso abbiamo corso assieme, parleremo oggi della Milano Marathon, la versione charity, quindi la staffetta relay. L'anno scorso abbiamo corso insieme per la Special Olympics, mi ricordo. Quest'anno ci siamo divisi per raddoppiare, mi viene da dire, perché abbiamo corso con due staffette separati. Dopo scendiamo poi nel dettaglio degli ospiti che avremo. E come vedi, questi eventi collaterali sono molto interessanti, ma questi eventi collaterali della relay, della staffetta, tantissima gente che si va ad allineare alla versione agonistica, un po' come la vedi?
Beh, dunque io ho vissuto proprio la nascita della Maratona di Milano nel 2000, quando era una scommessa che sembrava persa all'inizio, perché la reazione della città per molti, molti anni è stata negativa, anzi violenta. Proprio.
Lo so benissimo anch'io.
E quindi per tanto tempo si era pensato di lasciar perdere. Poi pian piano lo spirito della corsa è entrato nella città e 11 anni fa è nata questa staffetta, che era quasi un esordio per le staffette nella maratona. C'era stato qualcosa a Praga, qualcosa a Vienna, però era un'idea innovativa ed ha funzionato molto. E quella, anzi, se vogliamo dirlo fino in fondo, la staffetta ha rivitalizzato la maratona e l'ha resa così popolare a Milano, perché ha portato anche in questa occasione 12.000 podisti, 3.000 staffette. Grazie alla staffetta tutto il movimento della maratona si è allargato, la città ha capito l'importanza della cosa e da 11 anni c'è questa staffetta, che ha anche uno spirito appunto benefico, perché la raccolta dei fondi per le charity dà anche un altro valore in più alla corsa. E quindi Da un po' di anni finalmente Milano è entrata nel clima delle grandi metropoli podistiche.
Ricordo che Fausto Narducci, 9 Olimpiadi come inviato della Gazzetta dello Sport, oggi responsabile della rivista Atletica. Ma prima di ma più che mai parliamo appunto di solidarietà, e in particolare appunto della solidarietà abbinata allo sport. Ma prima di partire, lasciatemi salutare il nostro caro amico Pino Lettieri. Ebbene sì, ciao Pino, ci saluta al di là del vetro. Ciao Pino, che ovviamente ci ha tenuto compagnia dal suo studio col suo Death Way, il meglio della musica anni 70, 80, 90, e che potete ritrovare anche in podcast. Insomma, abbiamo accennato alla Maratona di Milano, dai, diamo un attimo una versione anche lato agonistica. La parte agonistica è doverosa citarla: la maratona 42,195 metri, la 21esima Milano Marathon vinta dall'ugandese Andrew Kewemoi in 2:07:14 davanti al keniano Kattam e alla ruandese Katsikamana. Calzi Chimala. Al quinto posto, primo degli azzurri, Yeman Krippa, che all'esordio sui 42 km è chiuso in 2.08 e 57 dopo una crisi al 39esimo chilometro dovuta probabilmente a un rifornimento di troppo. Fausto, insomma, quando abbiamo intervistato io e te Krippa all'Arena sembrava un secolo fa, ma è passato poco tempo. E anche Rondelli era scettico sulla partecipazione di Krippa a una maratona, ma 2.08 insomma non è male per una, essere una prima...
quasi 2.09, perché 2.08, 57, 2.09. Vabbè. Diciamo che Krippa detiene i record italiani dai 3.000 alla mezza maratona, per cui era un passo obbligato, con una grande incognita che è sempre la maratona per il famoso muro del 30esimo chilometro. C'era qualche perplessità, purtroppo non, le lepri non hanno rispettato in pieno il compito, perché il passaggio alla mezza è stato un po' più alto del previsto, ma soprattutto è arrivata questa crisi di vomito, come dicevi giustamente, per un rifornimento di troppo, e questa piccola crisi ha appesantito il tempo, che per, diciamo, per quasi due minuti più alto di quello che lui si era prefissato, perché voleva fare il record italiano,
esatto.
Record italiano che fermo più o meno dai tempi di Baldini al 2.07 e qualcosa. Si sperava nel primo italiano sotto le 2.07, così come Krippa era stato il primo italiano sotto l'ora nella mezza maratona. Così non è stato, ma io giudico positivamente la prova, soprattutto per come ha affrontato la crisi, per come ha reagito.
Ha reagito, esatto. Ti ricordiamo comunque Milano è una gara veloce, un po' come Berlino, come maratona, quindi è una gara dove si può fare il tempo. Insomma, come se fosse una pennellata, diciamo, guidata dalla mano di Marc Jagal, la scia di campioni amatori ed entusiasti hanno tinto il profilo di Milano, capitale economia dell'Italia, e l'ha trasformata ancora una volta nella capitale del running. Ma la parte sociale ha preso il sopravvento e fa il pieno con 6.500 iscritti alla maratona individuale e oltre 3.000 staffetti. Insomma, la Relay Marathon, corsa non competitiva, grazie alla partecipazione di molti volti dello sport, come Filippo Magnini, che tra prese abbiamo anche visto mentre era intervistato, Costa Curta, Dida, e che hanno permesso di raccogliere 850.000 euro di donazioni benefiche. Proprio dalla parte sociale delle staffette, dette anche Relay, che oggi andiamo a parlare. Un dietro le quinte, come ovviamente terzo tempo non può fare altro, fondamentale per i tanti che hanno mosso 12.000 persone, cioè ho fatto una stima più o meno, perché erano 3.000 staffette, moltiplichiamo per 4, sono 12.000 persone, oltre chiaramente a tutto lo staff. Al seguito, oggi in rappresentanza di questo grande popolo della solidarietà abbiamo tre mondi completamente diversi tra loro, ma che rappresentano veramente lo scopo delle charity: in difesa delle donne iraniane, donna, vita, libertà, Shin Jian Azadi. Vedremo di cosa si tratta dopo con Fausto. E poi dall'Iran al Centro Africa con gli amici del Di Marco per sostenere il progetto Nutrire 1000 per i bambini del centro DAO di Hope e Bahir Dahar in Etiopia e per i bambini dell'orfanotrofio di Ebo in Eritrea. E poi con la Fondazione De Marchi e il suo progetto di sviluppo e della chirurgia pediatrica e neonatale. Allora, iniziamo subito con un argomento bello caldo. Allora, Mahsa Amini. Nel settembre 2022 la ragazza 22enne è stata arrestata e uccisa dalla polizia morale per aver violato la legge sull'obbligo dello hijab, avendolo indossato in maniera, chiamiamolo così, impropria durante la sua visita alla capitale. Diritti delle donne in Iran. Niloufar Hamed è una giornalista iraniana che lavora per il quotidiano riformista Sharg. È stata arrestata durante le proteste per aver dato la notizia su Mahsa Amini. Insomma, donna, vita, libertà è uno slogan diventato, Fausto, e mi ha fatto piacere che hai contribuito anche tu nella staffetta a loro dedicata.
Vogliamo l'onore di far parte di queste quattro squadre che hanno corso a Milano per ricordare questa prigionia che dura dal 21 settembre. La giornalista Niloufar Hamedi è stata la prima giornalista a dare risalto alla notizia sul profilo Twitter, che poi è stato chiuso. In realtà lei si è limitata a pubblicare la foto dei genitori, che poi in realtà pare che siano i nonni, della ragazza mentre la ragazza era in ospedale ed è poi morta dopo 4 giorni di coma. È bastato questo perché la polizia morale intervenisse, la arrestasse. Da settembre lì chiusa in carcere, in isolamento, e il marito, che è anche un giornalista, Mohamed Hussein Ajolu, corre ogni giorno attorno al carcere per denunciare questa condizione disumana. È veramente incredibile, perché aver soltanto dato risalto alla notizia provoca il carcere. Possiamo immaginare in che situazione siamo. Quattro squadre hanno ricordato questa
situazione. Questa
c'erano anche alcuni deputati, c'erano varie personalità ed è stata una bellissima esperienza. Certo, è un sasso nello stagno, però serve a ricordare un po' in tutto
Vabbè,
il mondo.
Vabbè, ma c'è un detto che dice che le gocce fanno l'oceano, esatto. No? Quindi va benissimo.
Poi,
anche
a ricordare l'inno nato dai curdi, che poi è diventato lo slogan della protesta in Iran, che risuona continuamente ed è un modo bellissimo.
Jin, proviamo a dirlo. Esatto. Io non conosco l'iraniano.
Prova a dirlo tu.
Dai, prova a dirlo io. Jin Jihan Azadi. Dovrebbe essere giusto.
È stata una bella esperienza. E
avete avuto un buon riscontro anche tra le persone?
Sì, 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 no, se ne è parlato molto, se ne è parlato nei telegiornali. Nella presentazione di Milano della staffetta è stato ricordato appunto questa partecipazione. Però è chiaro, tutte le varie squadre hanno il loro motivo di essere e hanno la loro importanza. Adesso ne parleremo, perché poi lo spirito della maratona non è quello di ricordare una cosa, è di ricordare tanti problemi che ci sono nel mondo, e la corsa serve anche a questo, no? A denunciare varie condizioni e a raccogliere fondi, perché poi ogni anno sono tantissimi.
In 18.000 hanno attraversato la città chiusa al traffico, la gara dei professionisti, ma anche quella di solidarietà, con 13.000 runner che hanno raccolto centinaia di migliaia di euro per bambini, associazioni e ricerca.
Noi abbiamo corso per Sport Senza Frontiere, per i bambini in difficoltà e per fargli fare sport nel mondo.
Tra Capo e Collo, che è un'associazione che cerca di aiutare la ricerca nei tumori nella regione tra il capo e il collo, quindi cervello, nervi, eccetera.
Io corro perché ho una patologia che è la sclerosi multipla, quindi voglio portare questo messaggio di speranza che comunque, nonostante tutto, la vita è bella.
Le storiche bandiere del Milan, Dida, Ambrosini e Costa Curta, hanno corso per la Fondazione Italiana Diabete, malattia da cui è affetto il figlio dell'ex centrocampista, con lui al traguardo.
Abbiamo una cura da trovare il più velocemente possibile, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti.
Donna, vita, libertà, lo slogan della protesta iraniana sulle magliette di una staffetta dedicata alle donne di Teheran e in particolare a Niloufar Hamedi, giornalista in carcere da 6 mesi.
Lei è molto grande appassionata di corsa, continua a correre in carcere, quindi noi oggi corriamo con lei, forza!
E come avete sentito, quindi tante testimonianze di varie associazioni.
Mi solo che è stata promossa da Climate Partner, la staffetta dedicata alla giornalista Niloufar,
esatto.
Che è un'associazione che combatte per migliorare il clima e l'ambiente, quindi un'altra causa ben importante.
2021, un certo francese di nome Kungs, dopo che aveva spopolato qualche anno prima con un pezzo Never Go Home, è tornato alla grande e ci facciamo ascoltare quindi un intermezzo musicale grazie anche a un suo pezzo di nome Kungs. It's all around, it shakes the ground under my feet.
Radio Active 2068 è la web station italiana che ha deciso di conquistare il mondo. Partiamo da te. Stai con noi. Sempre. Scarica l'app e con noi sarai sempre tra amici. Radio Active, la radio che ti attiva. Stai con noi. Radio Active, l'ascolti in tutto il mondo. Ciao mondo.
Bentornati a Terzo Tempo, siete su Radio Active, io sono DJ Fabio e siamo in compagnia del giornalista Fausto Narducci e stiamo parlando delle charity e soprattutto della Milano Marathon Relay. In studio abbiamo anche un amico Boles di Peschiera Borromeo che ci ha tenuto compagnia e ci ha soprattutto fatto da quarto frazionista durante una delle tante staffette. Parleremo anche con lui. Ciao Boles e benvenuto ai microfoni di Radio Active. Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Allora, stavamo dicendo solidarietà e sport, o sport e solidarietà. Le charity alla Milano Marathon erano veramente tante. Dall'Iran, abbiamo parlato dell'Iran, andiamo al centro dell'Africa. Scusate, ma un po' del mio cuore con voi, col gruppo che va in Africa, in particolare in Etiopia e in Eritrea, essendo stato io più volte in missione umanitaria appunto in Etiopia e in Eritrea. Adesso facciamo una telefonata, proviamo a telefonare alla responsabile del progetto AMO, vediamo se riusciamo a trovare la persona giusta, vediamo se la telefonata arriva, qua chiudiamo tutto. Pronto? Le ho promesso che l'avrei chiamata un po' più tardi, vediamo se siamo in anticipo. Suona, sta suonando, per suonare sta suonando.
Eccomi.
Per suonare sta suonando. Ciao Laura, benvenuta. Ciao. Ai microfoni di Radio Active 2068. Siamo
grazie.
Eccoci qua. Siamo un po' in anticipo rispetto a quello che ci eravamo detti, ma siamo qua, pronti. Siamo prontissimi, siamo carichi, stiamo raccontando tutte le varie staffette che ci sono state domenica mattina alla Marathon Milano Marathon Relay. Allora, sono al telefono, facciamo riepilogo con Laura Ladavas, giusto il cognome Ladavas?
Giusto, sì, okay. È un po' difficile, però l'hai detto giusto, bravo. Bene,
grazie. Responsabile del progetto.
Laura è più facile.
Va bene, LL, Laura Ladavas, ok. Responsabile del progetto AMO, Amici di Marco, che grazie all'aiuto di AMO Runners negli anni scorsi sono stati serviti oltre 200.000 pasti per oltre 100 tonnellate di cibo, teff, riso, pasta, farina, legumi, verdure, frutta, olio, zucchero, insomma un po' di tutto per garantire almeno 1000 kilocalorie al giorno per ogni bambino.
Sì, eccoci esattamente.
Qua. Allora, Laura, ci vuoi raccontare com'è andata intanto questa edizione della Milano Marathon Relay?
Sì, noi partecipiamo con i nostri AMO Runners sia alla Relay che alla maratona vera e propria. Per noi è andato molto bene, sia in termini di raccolta fondi, perché sto calcolando che arriveremo sicuramente a superare i 25.000 euro di raccolta fondi, che per noi è una grossa cifra, e in termini anche di partecipazione, ho avuto 19 squadre quest'anno, 58 maratoneti, tutti che hanno corso per noi. Poi è stata un'edizione particolare perché ci siamo tolti il colore rosso che di solito ci caratterizza ovunque, e ci siamo tinti di verde per festeggiare i 100 anni di De Nora, che è un'azienda che ci aiuta sempre tantissimo, e quindi per questo motivo siamo tutti verdi anche
verde
nelle
speranza.
Fotografie, nella sfilata, verde speranza, esattamente. Quindi è stata una bellissima festa, veramente è andata molto bene.
C'era tanta gente allo stand, ho visto.
C'era tanta gente allo stand, il nostro è uno stand sempre enogastronomico, perché viene sempre portato di tutto e di più dagli amici, il vino non manca mai. C'era tanta gente, abbiamo fatto una bellissima sfilata finale Io ho sentito tutti i ragazzi, sono tutti molto soddisfatti sia della performance sportiva che di quella solidale.
Senti, gli Amici di Marco ETS è un'associazione fondata nel 2003 dalla famiglia di Marco, giusto?
Eh sì, esattamente.
Vogliamo ricordare un attimo l'amore, la solida presenza, un attimino.
Allora, sì, Marco è mio fratello, era mio fratello. Io continuo a dire che è mio fratello perché lo sento molto vicino. Lui è morto in un incidente stradale, così dalla sera alla mattina non c'era più, e da questo immenso dolore per la famiglia poi è nata questa invece grandissima storia d'amore, per cui questo movimento anche di trasformazione del dolore in qualcosa invece di bello, in qualcosa di gioioso, è posso dire quello che ci ha anche permesso di andare avanti con un sorriso e con serenità anche ai miei genitori.
Come sfondi una porta aperta.
Benissimo. Dimmi.
No, leggevo nelle varie caratteristiche della vostra associazione che soprattutto in Eritrea avete fatto molto, dall'orfanatrofio all'oratorio, dalla scuola media al presidio igienico addirittura.
Sì. Allora, noi lavoriamo prevalentemente in Etiopia e in Eritrea. Non perché l'abbiamo scelto, ma perché a un certo punto sono quelle cose che capitano in modo apparentemente casuale, poi magari di casuale non ha tanto. E come si dice, visto, piaciuto, preso, una volta che siamo andati lì ce ne siamo innamorati e non riusciamo più veramente a separarcene.
Vi muovete solo nella zona? Ah, scusa, ti ho interrotto, dicevi?
No, sì, ci muoviamo prevalentemente in quella zona.
Bahir Dahar, vogliamo ricordare
Bahir Dahar. Bardar, in Etiopia.
Che per chi non conosce l'Etiopia è a nord, verso nord di Addis Abeba, un po' prima del Tigray.
Dove c'è il lago Tana e vicino, abbastanza vicino, perché è una gita giornaliera che si fa sempre alle cascate del Nilo Azzurro. Quindi la zona è anche molto bella molto dal bello. Punto di vista sia naturalistico che anche dal punto di vista storico, perché lì abbiamo le famose rovine di Gondar, monasteri ortodossi, ecco, non mi veniva la parola, da visitare, che comunque sono molto interessanti. L'Etiopia e l'altopiano sono veramente ricchi di storia.
Se mi posso permettere di consigliarvi, se fate un 300-400 km un po' più a nord, verso la zona di oltre Makalé, verso la zona di Adwa.
Oltre Makalé,
è lì, allora ancora più bello. È ancora più bello.
Sì. Lì siamo andati, ma in visita a un'altra associazione con la quale comunque collaboriamo, un'associazione svizzera.
Senti, i prossimi obiettivi e soprattutto dove è possibile trovare le vostre coordinate per darvi una mano.
Allora, subito le coordinate: www.amicidimarco.it. Sito internet, la nostra pagina Facebook Amici di Marco e la pagina Instagram Amici di Marco. Vi trovate tutto e trovate anche il modo di contattarmi direttamente. I nostri obiettivi per il futuro. Allora, il primo obiettivo in realtà è la manutenzione di quanto abbiamo realizzato fino adesso, perché purtroppo non sempre quanto abbiamo realizzato viene effettivamente manutenuto. Abbiamo questa scuola media a cui ti riferivi prima, che è stata recentemente requisita dallo Stato eritreo, come tutte le scuole tutte le scuole private che c'erano in Eritrea, e non sappiamo cosa ne sarà della scuola. Confidiamo che andremo avanti. Quindi il primo obiettivo è comunque di consolidare quello che già abbiamo nel territorio, come strutture dal punto di vista proprio della manutenzione fine degli edifici, che invece dei progetti, come progetti agricoli che abbiamo, il progetto presidio igienico che citavi anche prima, che è un progetto che deriva dalla formazione professionale di mio padre, un chimico che ha clorato e disinfettato acque per tutta la vita in giro per il mondo e che poi una volta in pensione ha messo la sua professionalità al servizio dell'associazione ed è l'unico progetto che è un pochino in giro in tutto il mondo. Abbiamo installato credo più di 250 unità di, per l'elettrocolazione, quindi per produrre quello che non so se si può dire, il nome commerciale a Mukina.
Ok, l'abbiamo detto.
L'abbiamo detto, il nome commerciale è Mukina e il nome chimico è abbastanza incomprensibile. Però è una cosa molto facile da fare perché la riesco a fare io, quindi la possono fare tutti.
Senti,
abbiamo però ti volevo dire, è un progetto speciale che è ancora in embrione. Ma che io dovrò andare giù in Etiopia a Bardar proprio a vedere di cominciare a mettere giù questo progetto con il CSI, Centro Sportivo Italiano, un progetto di educazione allo sport proprio per la formazione anche di educatori all'interno delle strutture, che è un po' come nei nostri oratori dove ci sono le associazioni sportive. Verranno formati a come educare e formare allo sport.
Scusa un attimo, mi distraggo un attimo, mi collego alla Ethiopia Airlines per prenotare un biglietto, t'accompagno.
Va bene, fantastico. Tra l'altro, la cosa molto che sarà molto simpatica è che ognuno di questi progetti di CSI nel mondo ne ha avviati già qualcuno, ad Haiti, mi sembra, in Brasile, in Bangladesh. Questi progetti sono appoggiati a una realtà sul territorio italiano. Nel nostro caso sarà l'associazione sportiva Fortes, che era dove giocava a calcio mio fratello Marco, okay, qui di Piazza San Luigi a Milano, che manderà i propri ragazzi nella struttura di Bardar proprio a trasmettersi reciprocamente conoscenze. Quindi ci tengo in modo particolare.
Senti, tu hai accennato prima la problematica della manutenzione dei progetti già avviati, che è un problema che poi coinvolge un po' tutte le attività presenti sul territorio e che costringe, tra virgolette costringe, perché poi diventa anche, non dico un piacere, ma comunque una continuità di lavoro, a un continuo scambio e una continua presenza sul territorio. Solo che purtroppo in questo periodo Etiopia ed Eritrea sono praticamente in guerra, anche se non se ne parla, ma sono in guerra. Settimana scorsa ho parlato con degli amici ad Addis Abeba e mi hanno detto che la situazione è in stallo militare, sia a livello militare che a livello politico, però non è bellissima. Ma voi riuscite lo stesso a fare delle attività, a lavorare in questo momento?
Sì, noi siamo riusciti
è tutto bloccato. Cioè...
Sì, noi siamo riusciti a lavorare anche a distanza, perché noi sul territorio ci appoggiamo ai padri vincenziani, che sono una realtà locale, territoriale, per cui attraverso di loro riusciamo comunque a lavorare. In Etiopia mi sento abbastanza tranquilla adesso di andare, perché in 2 anni di pandemia non si poteva viaggiare, poi dopo l'anno scorso la situazione nel Tigray insomma era particolarmente difficile. Io non mi sento di essere una pasionaria, quindi non parto se le situazioni sono particolarmente difficili. Adesso, vedendo un po', mi sembra, non dico nella norma, però insomma più o meno quello che mi potevo aspettare. In Eritrea invece purtroppo non riusciamo ad andare da anni perché non riesco poi ad avere il permesso di uscire da Addis Abeba, da Asmara, e quindi se non ha il permesso di uscire dalla capitale non riesco ad andare alle missioni
e quindi a controllare anche le attività in essere, soprattutto per avere la certezza ricevuti, certo.
No, le attività, insomma, il controllo riusciamo a farlo, abbiamo trovato veramente laggiù delle persone, dei referenti con i quali ci intendiamo e si parla un po' la stessa lingua. Siamo molto contenti dei referenti che abbiamo.
Senti, torniamo un attimo nel nostro ambito piccolo, in un certo senso. Voi ho visto che avete un bellissimo rapporto con i runners in particolare, addirittura avete un gruppo WhatsApp che parte da novembre Avete delle schede personalizzate, sì, addirittura per ogni... Io ho curiosato un po' sulle vostre interviste in questo periodo, mi ho un po' studiato, e quindi addirittura delle schede personalizzate, insomma, dallo sport al solidale, il passo è breve, ma questa unità di runners proprio è bellissima, come l'avete creata?
Allora, non lo so, mi dicono Laura è colpa tua, è colpa mia, io i miei runners me li coccolo allora, molto, tutto l'anno se posso, e mi piace cercare di portare quello che è il mio progetto, coinvolgerli nel racconto, coinvolgerli non soltanto dicendo guarda adesso si corre la maratona e raccogliamo fondi, ma vieni che te lo racconto, guarda ho degli ospiti che sono arrivati dall'Eritrea, vieni a sentirlo, a sentire il racconto di loro.
Sì, tu li prendi per la gola perché fate anche gli aperitivi.
Ogni tanto si fanno gli aperitivi, sì, esatto. Questo sì, si fanno gli aperitivi, c'è questo gruppo WhatsApp che in realtà è un gruppo molto numeroso, ma devo dire che si comporta molto bene, che si chiama Staffetta in modo molto banale, ma a cui io chiedo che almeno il capo staffetta, il capo del team, sia iscritto, perché poi sotto maratona è lì che scrivo i messaggi per tutti e che poi ognuno è incaricato di trasmettere ai suoi, ecco.
Milano Marathon 2024, sì. Ci sarete?
Ovviamente sì.
Ovviamente
non mancheremo.
Sì. Ecco,
la prima timida partecipazione del 2015, quindi noi andiamo avanti.
Benissimo. Siamo stati al telefono con Laura Ladavas, responsabile del progetto Amo Amici di Marco, e come avete potuto ascoltare fino adesso, insomma, il mondo delle charity, il mondo della solidarietà che passa attraverso lo sport, è un mondo grandissimo. Siamo partiti dall'Iran, siamo andati in Etiopia, quindi in Eritrea, quindi al centro dell'Africa, e poi passeremo anche al centro di Milano per un'altra grandissima associazione. Grazie Laura tantissimo.
Grazie a te.
Grazie di questa testimonianza, di tutto quello che ci hai raccontato, forza anche per voi, per tante attività che farete, e ti consiglio di restare collegata anche nei prossimi minuti, perché c'è un pezzo musicale molto particolare che secondo me apprezzerete tutti, Radio Active 20068, per voi. '85, USA for Africa non poteva mancare in questa puntata dedicata alla solidarietà. 100 milioni di dollari per l'Etiopia in occasione della grande carestia che ci fu in quel periodo. Un pezzo musicale famosissimo, tra parentesi, al quale hanno partecipato persone come Michael Jackson, a Bob Dylan, da Bruce Springsteen, a Steve Wonder, a Cyndi Lauper, Ray Charles. Fausto Fassi con la testa, perché lo ricorda anche lui la grandezza di questo pezzo musicale. USA for Africa, per voi, da Radio Active 20068. All of our, God's great big family, and the truth, you know love is all we need. Thank you. are the world, we are the champions. USA for Africa 1985, un pezzo storico, bellissimo, grandissimo, e poi non poteva mancare nella nostra puntata di Terzo Tempo e Milano Marathon Charity. Bentornati a Terzo Tempo, quindi siete appunto su Radio Active in compagnia di DJ Fabio e siamo in compagnia del giornalista Fausto Narducci. Ciao Fausto, eccoci qua.
No, volevo aggiungere che non per, cioè, è sicuramente una coincidenza, però proprio l'Etiopia, il Kenya, l'Eritrea e l'Uganda sono le nazioni, sono la culla della corsa, quindi
infatti
è una coincidenza, però neanche a farlo apposta. Da dove vengono tutti i campioni? Dagli altipiani dell'Africa.
Dagli altipiani dell'Africa.
Sono proprio quelli toccati maggiormente dalle grandi crisi economiche e a cui si rivolgono molte onlus.
Quando decidi di partecipare a manifestazioni di questo genere, hai già vinto. Sapere che quello che tu hai fatto, il tuo divertimento, il tuo sudore come ieri, può aiutare e aiuterà qualcuno, ti fa stare alla grande, anzi alla grandissima. Avanti tutta.
Buongiorno, ho partecipato a staffetta, ho fatto una quarta frazione e ringrazio tutte le persone dello stand De Marchi che mi hanno permesso di vivere questa bella esperienza. Grazie a tutti, alla prossima.
E quelle che avete sentito sono due testimonianze prese non a caldo, ma con calma, dopo, quando la parte, diciamo così, emotiva va a scemare ed emerge quella razionale. Hanno, con calma, ci hanno raccontato queste due testimonianze la loro partecipazione alla staffetta. Qui ho anche un frazionista della De Marchi. Allora, com'è stata la tua partecipazione?
Beh, bella, intensa, come al solito.
Ti è piaciuta la parte emotiva soprattutto?
Eh sì, quella sempre, quella che mi trascina in questo, non è il primo anno e non sarà neanche l'ultimo, e non si capisce, quando partecipi arrivano fuori delle forze e ti portano a correre magari anche più forte di quello che è la tua possibilità.
E infatti tu sei andato forte domenica, complimenti, perché hai fatto una quarta frazione veramente al fulmicotone.
Ero diciamo euforico per il fatto di poter dare un piccolo aiuto a persone che hanno bisogno, bambini, perché è di quello che stiamo parlando.
Esatto, e a proposito di bambini, ma soprattutto a proposito del dare, a Milano c'è da sempre un punto di riferimento per il mondo dei piccolini. È la clinica pediatrica De Marchi, presente con ben 35 charity, tra cui anche Radioactive 20068 ha voluto dare il suo piccolo contributo. Ho raccolto la testimonianza del direttore del comitato esecutivo presso la fondazione GND De Marchi Onlus, un progetto del valore di 11.000 euro. Ecco per voi quindi l'intervista a Iandola.
Eccoci con l'intervista a Francesco Iandola, direttore comitato esecutivo presso la fondazione GED De Marchi Onlus. Ciao Francesco, allora mi permetto di darti del tu. Domenica assieme a voi ho vissuto una bella pagina di solidarietà sia presso il vostro gazebo che lungo il percorso. Ho letto che per il 2023 la fondazione De Marchi e Onlus è impegnata a finanziare un importante progetto per lo sviluppo della chirurgia pediatrica e neonatale, che prevede l'acquisto di una innovativa strumentazione chirurgica, la colonna laparoscopica Stryker. Spero di averla detta giusta. Ciao Francesco,
intanto grazie per questa opportunità e grazie a chi ci sta ascoltando.
Ok, benvenuto. Sì, allora, ci spieghi di cosa si tratta?
Laparoscopica. Si tratta di un'apparecchiatura che abbiamo già comprato, in effetti è già arrivata da poco in ospedale, abbiamo già fatto questa donazione, e un'apparecchiatura che serve per poter operare il feto ancora nell'utero della mamma. Questo per risolvere delle patologie ancora prima della nascita, quindi permettere al bambino di nascere sano, o in altri casi permettere proprio al bambino di poter nascere e sopravvivere al parto. Quindi è qualcosa di straordinario, e la Mangiagalli, quindi il Policlinico di Milano, è una delle poche realtà in Italia che effettua questi tipi di intervento.
Bellissima sta cosa, è anche innovativa a livello italiano-europeo?
È assolutamente innovativo, come dicevo, siamo gli unici, uno dei pochi, forse solamente noi, se non vorrei dare l'esclusiva, però forse solamente Milano o forse Roma fa questo tipo di operazioni, per cui sì, sì, è assolutamente innovativa e stiamo analizzando già nel futuro. La medicina sta facendo in alcuni campi dei passi veramente nel futuro.
È già operativa?
È già operativa e volevo permettere aggiungere che non ci fermiamo a questo, i nostri progetti contemplano sempre da una parte la cura del bambino, ma dall'altra parte anche la presa in cura, che vuol dire garantire al bambino una miglior qualità della vita possibile all'interno dell'ospedale e anche fuori. In questo caso ci siamo impegnati ad allargare il progetto per la chirurgia pediatrica anche all'umanizzazione del reparto, in particolare al percorso che il bambino compie dalla sua sala d'aspetto, dalla sua stanza, dal suo letto in ospedale fino alla sala chirurgica, che è piuttosto lungo in questo caso, ci sono due ascensori e due corridoi. Quindi insieme al Politecnico di Milano, una bellissima collaborazione, abbiamo pensato di utilizzare la realtà aumentata per far sì che il bambino lungo questo percorso non si ricordi, non pensi a cosa sta andando ad affrontare, ma si è estraniato dall'ambiente ospedaliero e viva questo passeggiato come un gioco, una caccia al tesoro. E in particolare attraverso un tablet il bambino, mentre sdraiato nel lettino accompagnato verso la sala chirurgica, dovrà cercare di trovare lungo le pareti dei pesciolini. Una volta trovati, inquadrati nel tablet, animeranno questi pesciolini nel tablet, e il bambino potrà giocare con questi suoi nuovi amici durante il percorso.
Ma è quello che voi chiamate l'ambiente immersivo?
Esattamente, cerchiamo di trasformare, a seconda di quello che troviamo, degli ambienti in cui andiamo a operare, cerchiamo di trasformare questi ambienti ospedalieri che nascono non pensati per i bambini, ma per ambienti invece che diventano per i bambini. Un altro esempio di ambiente immersivo: l'anno scorso abbiamo donato un TAC alla pediatria della De Marchi, e attorno all'TAC abbiamo creato un ambiente marino. Con dei tre proiettori abbiamo trasformato l'attacco in uno sfondo, nel fondale di un mare, con tutti i pesciolini che passano, che nuotano attorno al bambino a 360 gradi. E il bambino, che prima entrava impaurito per un esame, che può essere anche un po' invasivo, c'è da fare il contrasto, aghi, è atteso sotto la macchina, quindi è impaurito, spesso andava sedato il bambino. Adesso molti bambini non richiedono più la sedazione, entrano a bocca aperta guardandoci attorno, e quando escono chiedono addirittura se possono fare un altro giro, se possono invitare gli amici.
Possono tornare a essere operati, mi sembra troppo, però è bellissima questa cosa.
L'attacco non è per fortuna insieme.
Esatto. Ma guarda, per antonomasia la De Marchi è cura per i bambini, e questa è la conferma che in effetti il lavoro che fate procede sempre alla grande, sempre in crescita, oltretutto sempre ovviamente con l'obiettivo dei bambini. È una cosa innanzitutto stupenda questa testimonianza che ci stai portando, e che tra parentesi sono venuto a conoscenza ancora meglio durante la maratona appunto di domenica, perché tra l'altro ho fatto anche un conteggio, visto che solo per la Fondazione De Marchi erano iscritte, se non ricordo, 35 staffette, quindi considerando 4 staffette 140 persone solo per chi ha corso, più tutto lo staff che vi ha aiutato per organizzare questa cosa. E abbiamo ascoltato da presenti anche prima la testimonianza di due staffettisti, e abbiamo in studio alcuni partecipanti di domenica. Partecipare alla Milano Marathon è un lavoro che parte molti mesi prima, giusto per voi?
Ah sì, è un lavoro che parte prima. Noi siamo partner della prima edizione, sono 11 anni che si svolge la parte charity, quindi la staffetta. Quindi sono 11 anni che ci lavoriamo e che ogni volta riattiviamo i vecchi runner, alcuni sono infortunati, alcuni abbiamo perso lungo il tragitto, altri sono rimasti, e poi si parte da settembre, quando viene annunciata la maratona, si incominciano a acquistare i pettorali e poi si incomincia a fare comunicazione, a creare tutto per essere pronti poi per in genere la prima settimana, la prima domenica di aprile, il calendario.
È un lavoro anche quello, indubbiamente, che porta via risorse, ma porta anche tante soddisfazioni. Il totale del progetto si parla di 110.000 euro, ci puoi dire se è stato raggiunto, se siete soddisfatti di questa edizione 2023, quindi della relativa partecipazione?
Allora, siamo soddisfatti della partecipazione, sempre una festa, sempre trovare amici che corrono per noi e fanno raccolta fondi per noi. non abbiamo raggiunto quella cifra, ma la raggiungiamo poi attraverso altri canali di vendita. In questa Pasqua abbiamo le uova di Pasqua che stiamo offrendo, cioè, comunque per fortuna abbiamo tanti altri canali aperti, e la maratona sicuramente è un grosso aiuto, da sola non basta, ma riusciamo poi con altri canali e raccolta fondi a portare a termine sempre i nostri progetti, grazie a tanti amici che ci aiutano, la generosità dei milanesi, non solo dei milanesi.
Esatto.
Chi più chi meno in tanti ci aiutano, a volte fa più piacere ricevere l'euro da qualcuno, ma è sempre bello ricevere una donazione, è sempre bello, tantissime persone ci aiutano e grazie a loro possiamo fare tanto per i bambini più bisognosi.
Sì, in effetti domenica la dimostrazione delle charity presente è proprio la dimostrazione che è presente un mondo solidale che sembra nascosto, o meglio, lavora nascosto ma è sempre presente, ed è la conferma di tutta la gente che abbiamo visto appunto domenica in modo molto eclatante alla Milano Marathon Charity. E dietro la Milano Maratona c'è anche tanto volontariato, giusto? Anche da parte vostra, ma anche per voi.
Sì, beh, tanto bisogna che fossimo più di 90 onlus presenti domenica al parco con lo stand, e ogni stand richiede volontari per montarlo, per allestirlo, per offrire, certo, quello che si offre, dalla bevanda al panino al ristoro al truccabimbi, quindi è un lavoro di tanti volontari che ci mettono entusiasmo per, certo, regalare la loro domenica alla causa che sostengono.
Milano Marathon 2024, ci sarete?
Assolutamente sì, certo.
Assolutamente sì.
Assolutamente sì.
Però ti voglio vedere con le scarpette da ginnastica, da corsa.
È possibile, guarda, allora io ho corso una maratona nel 2011, poi i motivi di ginocchio un po' mollato, ma almeno una frazione della staffetta questa volta ci proverò.
Dai.
Le scarpette di Guzzo Buono.
Ci sta. Senti, in chiusura volevo chiederti che oltre all'aiuto economico che attraverso la raccolta fondi vi arriva, se qualcuno volesse aiutarvi anche come volontario, possiamo dare qualche indicazione? Sia per la parte di raccolta fondi e anche come volontario, vogliamo dare magari qualche indicazione, qualche contatto, sì, come può fare?
Intanto abbiamo un sito internet che è www.fondazionedemarchi.it, dove si possono trovare tutte le informazioni sia per donare che per fare richiesta per diventare volontario. Noi abbiamo 50-60 volontari operativi in questo momento e sono persone che dedicano in genere 2 ore alla settimana, il minimo richiesto, e ci aiutano a tenere compagnia ai bambini e ai genitori di questi bambini ricoverati in clinica.
Quindi di qualunque età?
Maggiorenni, diciamo.
Maggiorenni c'è.
Poi c'è dal liceale all'universitario fino alla persona in pensione che vuole continuare a sentirsi operativa, e danno veramente un grandissimo aiuto.
Quindi ricordiamo il sito
www.fondazionedemarchi.it.
Perfetto. Allora, grazie Francesco di questa bellissima testimonianza, e ricordiamo a tutti gli ascoltatori il sito dove al quale collegarsi per dare comunque un contributo alla Fondazione De Marchi, Onlus, e non so che dire, perché sono rimasto veramente esterrefatto positivamente del lavoro che state facendo, anche perché per me i bambini sono una cosa fondamentale, importantissima anche nella parte sportiva, e quindi sono rimasto molto soddisfatto e contento del lavoro che state facendo. Complimenti a tutti.
Grazie. Da parte appuntamento di... anche a te per il prossimo anno.
Ci sarò sicuramente, certo. Okay. Grazie Francesco, grazie tutti, e un abbraccio a tutti, grazie.
Hai passato la domenica pomeriggio all'IKEA e ti sei perso i colpi della Serie A?
Te la raccontiamo noi.
Io sono Barbo.
E io sono Ivan. E siamo tornati con una nuova e unica stagione del Posticipo.
Ogni martedì dalle 18 alle 19 solo su Radio Active.
Il Posticipo.
Siamo fatti per cambiare.
Quante belle testimonianze abbiamo ascoltato, vero Boles? È vero. Certo. E abbiamo anche un amico che ci sta aspettando, non da vicino, vediamo un po' se riusciamo a trovarlo, dai.
Proviamo.
Vediamo se riusciamo a metterlo in onda.
Pronto?
Eccolo qua, ciao Andrea dal Veneto. Ciao Andrea, come stai intanto?
Sto molto bene, ho fatto una bella esperienza.
Allora, raccontaci un po' questa esperienza. Vi ricordo Andrea dal Veneto, faceva parte della staffetta per la De Marchi. Abbiamo parlato appunto adesso con la responsabile del progetto De Marchi. E, insomma, è venuto dal Veneto per correre la staffetta insieme a Boles, a sua figlia. Intanto Boles è qui con noi, col microfono aperto.
Sì, sì, certo.
Salutalo, salutalo. Sì,
Andrea.
Dai, eccolo.
Allora?
Boles, avete capito, è timido.
Non è che sono timido, non sono abituato a parlare. Dai.
Allora Andrea, intanto, che effetto ti ha fatto correre in un evento così pieno di persone che lo fanno per solidarietà, non per la corsa pura a se stessa?
Sì, è stata veramente una bella esperienza correre con tantissima gente. Mi sono accorto soprattutto quando è venuto il momento del cambio, perché essendo la prima volta che venivo a Milano a fare questo tipo di corsa, quando sono arrivato all'inizio dei cambi pensavo ci fosse anche il mio cambio, ma invece ce l'avevo dopo 1,5 km, molto molto distante. Pensavo di averla finita la corsa, invece era ancora all'inizio
della zona cambio.
Però mi è incuriosito, vedendo tantissime persone, il tempo passa e anche le gambe volano, quindi senti meno fatica e ti porti fino alla conclusione. L'importante comunque è sempre arrivare alla fine.
Esatto. Ecco. Qualche parola in Veneto ce la devi dire però, perché giustamente ci piace ascoltare il Veneto.
Giusto, Andrea.
Sì, sì, sì. Beh, è stata una bella esperienza correre con altre persone che sono nate o che vengono ogni tanto in Veneto, perché qua in Veneto se mangia se beve, e quindi anche per me venire a mia è sempre una bella esperienza.
Ecco.
Anche perché se poi beveva il prosecco, e soprattutto perché dopo corsa aveva mangiato anche e saiame. Ecco, di casa.
C'ho la traduzione automatica qua a mia sinistra.
Ed era anche molto buono, devo dire la verità. Non abbiamo fatto fatica.
No, poi è stato anche forte.
No, non c'è fatica. Comunque è stata una bella esperienza assieme a Boles. Sono rimasto contento sia per i miei risultati, ma soprattutto perché correndo a Milano ho avuto la possibilità di vedere alcuni posti che magari non riuscivo a vedere o parzialmente così. Quindi la mia tratta sono passato all'Arena, Castello Sforzesco, e ho avuto l'occasione di passare anche davanti al Duomo. Quindi i miei compagni hanno fatto in maniera che io dal Veneto avessi la possibilità di vedere un po' le più belle cose di Milano. Insomma, ce ne sono tante, però io avevo forse quelle più belle. E quindi la stanchezza non c'è, sì, non la sentivo. Alla sera poi mi sono fatto anche 300 km per tornare a casa.
Ma non di corsa?
No, di corsa. Le gambe andavano comunque da sole. E così, comunque sono rimasto contento perché ho trovato una bella compagnia. Abbiamo avuto un bellissimo rapporto con tutti i miei, sì, con voi, con Boles, con la Gaia, con te, e quindi sono rimasto contento, ma soprattutto perché ho visto che anche all'interno della corsa c'erano tante ragazze che incitavano anche le persone più anziane, cioè dai che ce la fai. Non l'ho vista come una corsa legata a io arrivo primo. Invece per me potrei dire hashtag l'importante è partecipare.
Andrea, in realtà hai detto una cosa che si lega all'inizio della nostra puntata, cioè la gente che manifestava positivamente per l'evento, una cosa che alla Maratona di Milano si era un po' persa, anzi addirittura era quasi tra virgolette odiata a Milano. Tu non lo sai, non lo hai vissuto di persona, ma chi come me ha vissuto le prime edizioni,
siamo stati i promotori,
i precursori, sì, i promotori,
che abbiamo preso tante di quelle parolacce.
Esatto,
sì.
Esatto, come maratona agonistica intendo. Quindi.
Diciamo una cosa, noi nel nostro piccolo, anche a Cedda, che quindi detta Seia in Veneto, Seia, ecco, quindi posso dire che anche noi nel nostro piccolo, quel gruppo Aggredire, siamo riusciti anche a fare delle corse a staffetta.
Bello.
Quindi in questo caso qua siamo anche noi che cerchiamo di trovare questo rapporto con le altre persone e quindi cercare di fare sempre più gruppo, e quindi è sempre bello essere invitati e partecipare a queste manifestazioni, perché saranno parallele alla Milano Marathon, ma valgono secondo me di più, perché sono meno tecniche ma molto più funzionali per l'amicizia.
Vai Andrea, ecco. Bella testimonianza, complimenti. Mi ha fatto tanto piacere anche conoscerti, e tu so che hai insistito perché io venga nel Veneto a correre.
Certo, sì.
Esatto.
Insieme a Boles.
Abbiamo delle belle cose, perché è bello correre diciamo a Milano, ma però qui abbiamo anche dei posti che sono molto belli, dalla Pedemontana, perché da poco abbiamo fatto una corsa nella zona proprio del Prosecco, e quindi è stata molto bella, perché in una giornata bellissima dalla collina si riusciva a vedere fino al mare, perché era una giornata stupenda. Fra poco abbiamo anche un'altra bellissima corsa che la fanno a Lio Piccolo, che è nella laguna di Venezia, dove si corre proprio all'interno della barena. Le macchine non ne passano due, quindi deve una fermarsi in aiuola per poter far passare l'altra.
Sì,
quindi è
tutto dipende posto. Tutto dipende quanto prosecco bevi. non sì, la vedi
ma io prima di fare la corsa di Milano ho preferito mangiare leggero, infatti il Boles mi ha portato a mangiare un buonissimo risotto sui navigli, quindi mi sentivo leggero, e quindi
l'ospitalità milanese si è fatta.
Sì, ti abbiamo invitato per farti vedere che Milano non è solo lavoro, ecco, insomma, alla fine è anche solidarietà.
Milano da bere, Milano da bere.
Bravo.
Esatto, Fausto,
sorrido sotto i baffi.
Ecco, poi ho avuto anche l'occasione quindi di potermi scaricare anche Radioactive.
Bravo. Vogliamo sentire e verificare i contatti del Veneto da adesso. Radioactive 2068 in Veneto. Come si dice Radioactive in Veneto?
Come si dice Radioactive?
Ascolta
Radioactive, ascolta. Te deve ascoltare Radioactive, perché ti fa sempre bene.
Oh, bellissimo, perfetto. La mettiamo come jingle della radio, questa cosa.
Esatto, fa sempre bene ascoltare Radioactive.
Vai.
Ecco, quindi guarda, a parte sentire molto spesso poi Radioactive, però giuro che quando vado, che porterò anche il Boles fuori in barca qui davanti a Eraclea, o davanti a Esola, usciremo in barchetta, andiamo a pescare e metteremo Radioactive, che così ci porterà un po', ci porterà un po' di compagnia.
Bravissimo, ecco. Andrea, complimenti. Bene. Senti, grazie tantissimo della tua testimonianza. Speri, dicevi, scusa?
Spero di riuscire, anche perché questa sera a me piace fare solo multisport, e quindi ho appena finito di giocare a calcetto, adesso mi vado a godere un bel club sandwich con una bella birra media.
Vai, quindi, complimenti.
Detto il Veneto, si dice adesso è l'ora di andare a mangiare.
Benissimo. Grazie Andrea della tua testimonianza, un saluto a tutto il Veneto ancora, allora salutacelo.
Sì. A tutto il Veneto, tanti sì, ma soprattutto anche i milanesi che mi hanno accolto bene.
Okay.
Veramente.
Perfetto.
Bene.
Grazie ancora.
Grazie Fabio. Ciao, saluto al Boles.
Un abbraccio. Grazie. E siamo in chiusura, siamo sui titoli di coda, come si suol dire da parte mia, come se fossimo al cinema. Vi ricordo che se volete riascoltare questa puntata o segnalarla a qualche amico che non ha avuto la possibilità di ascoltarla in diretta, adesso potete andare sul sito www.radioactive2068.it, scorrere verso il basso e cliccare sull'icona terzo tempo, quello diciamo che si intravede anche una pista di atletica. Troverete il podcast. Un giro di saluti velocissimi alla mia sinistra, grazie Boles.
Salutori da Boles e grazie ancora per l'ospitalità.
Ok, Fausto.
Buonasera a tutti.
Eccoci qua. Buonasera a tutti, anch'io da parte mia un giro di saluti l'abbiamo fatto. Restate con noi perché a breve abbiamo parlato anche di Prosecco prima, a breve avremo il Gogo Wine e a seguire il Gogo Music con il mitico, grandissimo, eccezionale Paolo Chie. Ciao a tutti, non dimenticate di correre, ma soprattutto non dimenticate, vivi per te stesso e vivrai in vano. Vivi per gli altri e ritornerai a vivere. Bob Marley.
Days Milano Coca-Cola 2023, l'evento musicale dell'anno con i più grandi nomi della scena internazionale. A Milano dal 22 giugno al 15 luglio. Trova tutte le date su idays.it.
Cara mamma, sai quanto sei coraggiosa. Osservare il tuo corpo trasformarsi non è facile. La pelle cambia, si ribella, ma tu te ne prendi cura. E noi di Relastil siamo sempre al tuo fianco. Relastil smagliature, numero uno in farmacia. Attenua le smagliature e ne previene la formazione. Relastil, the real formula for real skin. Fonte dati IQVIA Farmacia, prodotti rasodanti antismagliature, vendite a valore 2022.